Italia ad alta velocità, qui il 5 di dicembre del 2009, quando viene inaugurato ufficialmente tutta la rete ad alta velocità ormai completa. Questo è il treno inaugurale che è partito da Torino, su cui vabbè, non facciamo nomi perché c'è un noto esponente politico a bordo, ma questo non ci cambia la storia. Quali sono le grandi novità di questi ultimi 20 anni? In origine, preparando queste conferenze, dico vabbè, dopo il 1970 non abbiamo più il capitolo del trifase del vapore, diminuisce l'impegno, invece no, perché in questi ultimi periodi abbiamo 3 grosse innovazioni. L'alta velocità in generale, con l'introduzione del monofase ad un certo punto, dei 25 kV, prima del 92 si era fatta anche l'ipotesi dei 12.000 volt in corrente continua, nel 92 con notevoli discussioni anche in ambito tecnico e polemiche, si decide poi per l'alimentazione a 25 kV monofase. Una raccomandazione che viene accettata. Poi lo vedremo in seguito, le altre grandi innovazioni sono soprattutto a livello della sicurezza e ecco qui le nuove tecnologie per la sicurezza. Però torniamo un attimo indietro. Vabbè, non credo che sia il caso di spendere tante parole sul monofase, perché il discorso sarebbe lungo. Una cosa, ecco, in comune da notare è questo, che è il più utilizzato in Europa per le linee veloci, quindi nell'ambito dell'interoperabilità di questi treni che dovrebbero varcare le frontiere, la scelta dei 25 kV in monofase è stata più che opportuna. Al di là del fatto tecnico, anche in vista dell'interoperabilità è stata sicuramente una scelta sofferta ma importante e potremmo dire anche strategica. Infatti consente di disporre della potenza necessaria a far viaggiare convogli frequenti e veloci in modo più vantaggioso rispetto ai 3 kV, e poi lì manca la parte, contemporaneamente permette anche di essere interoperabili con il resto dell'Europa. Le nuove tecnologie per la sicurezza vengono applicate nel segnalamento, nella gestione del traffico, adesso poi le vediamo un po' più nei particolari. Questo porta anche a importanti innovazioni regolamentari che ovviamente sono finalizzate alla sicurezza della marcia dei treni, alla razionalizzazione della gestione, che poi detto proprio in soldoni significa poter introdurre la gente solo, quindi risparmiare sul personale. Se non abbiamo l'SCMT o qualsiasi altro sistema che ci assicura la sicurezza con l'agente unico, ovviamente questa non è una strada percorribile. Quindi avremo ancora il personale, i 2 macchinisti a bordo di tutti i treni. E poi ovviamente anche il discorso dell'interoperabilità, perché quando si va a parlare dell'RTMS, di cui l'Italia è stata all'avanguardia, bisogna dirlo, nella sua applicazione in Europa come sistema di segnalamento e di gestione del traffico unificato, ovviamente si parla di interoperabilità, quindi di treni che possono varcare le frontiere non solo dal punto di vista degli equipaggiamenti di trazione ma anche del segnalamento. Un sistema unificato europeo un domani dovrebbe permettere questo. E adesso vabbè, 500 si è parlato più volte che avrebbero dovuto andare a Parigi, cosa che non è mai successa ovviamente, e viceversa. Tecnicamente è possibile, vabbè, ci vuole ovviamente anche la volontà politica di farlo. Ci sono, ecco, alcune date significative in questo cammino verso l'alta velocità che poi è alla base di quel, diciamo, parziale rinascimento ferroviario. partendo dal 1997, quando vengono istituiti i servizi di Eurostar Italia, un servizio intensivo sulla dorsale Milano-Napoli curato con gli ETR 500. Nel 1997, con gli ETR 500, sulla Firenze-Roma, che allora era l'unica linea ad alta velocità, si abbattono i tempi di percorrenza di mezz'ora rispetto ai precedenti intercity a materiale ordinario con le 4.44 e le 4.102. I nuovi servizi sono contraddistinti da questa nuova sigla, Eurostar, appunto seguita o in alto, insomma, dipende dalle posizioni, dalla stella a 5 punte. In realtà i capilinea sono Milano, Salerno, perché qualche corsa si spinge fino a Salerno, e poi per chiudere il turno, allora i 500 tra l'altro erano assegnati a Milano, c'è anche una coppia di Milano-Venezia e due Venezia-Roma. Questo è stato il primo balzo in avanti significativo. Tra l'altro nel 97 doveva esserci anche qualche coppia non stop effettuata con gli ETR 460, che poi sono passati agli ETR 480, ma sostanzialmente l'offerta è incentrata sugli ETR 500. L'altro balzo in avanti ovviamente nel 2009 con il sistema di Frecciarossa, allora viene definita la metropolitana veloce d'Italia. Il servizio, allora, inaugurazione il 5 di dicembre con i due treni, uno che arriva da Salerno e l'altro da Torino, che si danno appuntamento a Milano intorno alle 17:30. Il 13 dicembre inizia il servizio effettivo, che in realtà parzialmente era iniziato l'anno prima, era un'offerta più limitata, quando era stata inaugurata la Milano-Bologna. Però ecco, il programma si completa nel 2009 quando vengono aperte poi anche la Firenze-Bologna. La tratta mancante da per l'entrata a Napoli, da Gricignano a Napoli Centrale, e la tratta mancante della Torino-Milano, che era appunto da Novara a Milano. A questo punto il servizio di Frecciarossa prevede 36 coppie Milano-Roma, di cui 17 senza fermate intermedie, con velocità massima a seconda delle tratte tra 240 e 300 km orari. 240 la zona intorno a Bologna e poi qui in corrispondenza del parco del Ticino tra Novara e Milano. Tempi di percorrenza in effetti conoscono un notevole abbattimento, perché gli Avifast Milano-Roma viaggiano in 2 ore e 59 minuti, quindi rispetto al miglior tempo precedente c'è praticamente un abbattimento di un'ora, e Milano-Napoli in 4 ore e 10. Nello stesso momento partono anche i servizi con gli ETR 600 sulle tratte antenna verso Reggio Calabria, Bari e Venezia. Su Reggio Calabria si usa integralmente l'alta velocità tra Roma e Napoli, poi oltre Napoli si gioca sull'abbattimento dei tempi di percorrenza dovuto all'impiego dell'assetto variabile. Tra Roma e Bari poi alcune corse sono prolungate fino a Lecce, si gioca ovviamente, si usa l'alta velocità fino praticamente a Caserta, e poi nel varcare l'Appennino appunto si sfruttano le capacità dell'assetto variabile, e poi vabbè i Roma-Venezia che comunque iniziano il servizio il Frecciarossa ha iniziato il servizio nel 2008, mentre il Freccia Argento con gli ETR 600 nella primavera successiva. Intanto a livello tecnologico, ecco, che cosa è stato fatto? Sulla grande T dell'alta velocità e alta capacità, come rotaia si continua a usare ovviamente l'armamento 60, mentre come traversa si usa una traversa ancora più pesante, se ben ricordo la sigla dovrebbe essere RFI 260, sono traverse da 260 metri di lunghezza, massa di 355 kg e attacchi pandrol, attacchi elastici pandrol, oppure questi qui non sono i pandrol, sono l'altro tipo di cui adesso mi sfugge la sigla. E il passo di posa è di 60 cm tra l'asse di ogni traversa. Vengono adottati anche due tipi di deviatori, sostanzialmente soprattutto sui binari di corsa è importante l'impiego di deviatori con il cuore mobile, in modo da avere la continuità sulla corsa, soprattutto se pensiamo che gli ETR 500 transitano su questi deviatori a 300 km all'ora. Vengono invece sugli innesti delle linee storiche, tra la linea ad alta velocità e sulla linea storica, si usa il normale scambio con il cuore e la punta fissa, a punta fissa da 100 km orari in deviata. C'è poi la novità in Pontebbana, alcune tratte costruite negli anni 90 vengono realizzate su sorta di platee, cioè questi elementi continui prefabbricati di cemento armato, che vengono adottati con due obiettivi. Innanzitutto uno, la riduzione degli oneri di manutenzione che sono gravosi soprattutto nelle gallerie. La platea di cemento dovrebbe avere una durata indeterminata nel tempo, e soprattutto in galleria permette, in caso di incidente, di far entrare i mezzi di soccorso stradali dai due imbocchi. E adesso ecco, dal punto di vista della gestione del traffico, della sicurezza e del distanziamento, quindi dei treni, quali sono le grosse innovazioni? Innanzitutto, a partire dagli anni, inizio anni 90, vengono introdotti gli apparati centrali statici, che vabbè, sono l'evoluzione degli ACEI, in cui ovviamente il tutto viene gestito non più tramite relè, ma da un elaboratore elettronico. I primi vengono applicati, se ben ricordo, nel 1988 in Liguria, e per alcuni anni funzionano in parallelo l'ACS con l'ACI normale.
Poi
arriva Trigoso, infatti. E poi si arriva all'ACS che lavora da solo, una volta che ha raggiunto l'affidabilità che ci si era proposti, con tre elementi fondamentali: l'unità di elaborazione delle logiche di movimento, l'unità interfaccia con l'operatore e l'unità funzione di supporto, e viene applicato in due grandi impianti entro già il 2000, uno è la CS di Roma Termini, l'altro è quello di Milano Martesana. Intanto c'è uno sviluppo anche del blocco contassi in linea. Fino ad allora il blocco contassi era stato usato più che altro sulle linee a scarso traffico. Dagli anni 90 comincia ad essere esteso anche su linee della rete che allora si sarebbe definita complementare, con buoni livelli di traffico, come la Treviso-Vicenza, e anche poi su tratte della rete fondamentale, come la Genova-Ventimiglia, la Verona-Brennero, e sull'Adriatica a sud di Pescara. E qui nel 2003 c'è un'ulteriore evoluzione, quando sono state attivate le prime sezioni col blocco contassi banalizzato, appunto tra il posto di movimento Lesina e Apricena, e poi in Sicilia tra Barcellona e Novara Montalbano, quando c'è stato il rinnovamento della tratta. Nel 1999 c'è anche l'introduzione del cosiddetto segnalamento plurimo, che poi può sembrare più che altro un'innovazione così a livello, può essere percepito un'innovazione così a livello regolamentare. In realtà ci sta dietro tutta una tecnologia, una concezione in cui praticamente gli acciai non hanno sotto la propria giurisdizione ormai solo una stazione, ma dove ci sono i grandi nodi, anche i bivi, i parchi e le stazioni limitrofe. Per cui abbiamo l'adozione di questo segnalamento plurimo che deve avere anche un altro vantaggio, dovrebbe, anzi, in caso di guasti o inconvenienti agli impianti riesce a rendere anche più fluido il traffico che altrimenti risulterebbe pressoché paralizzato. Nel 2002, diamo proprio per date, viene poi attivato per la prima volta il sistema di comando e controllo, che praticamente è un'evoluzione del controllo del traffico centralizzato, dei CTC, in cui oltre agli impianti di movimento vengono gestiti a livello centrale, tra l'altro su tratte lunghissime, anche fino a 800 km, basti pensare da Bologna fino a Bari, vengono gestiti anche la manutenzione, il controllo della sicurezza delle aree e degli impianti, il supporto informatico alla regolazione del traffico e anche le sottostazioni elettriche. Ci sono poi altre varianti sulle linee che sono rimaste invece col controllo del traffico centralizzato, che ovviamente subiscono anche loro un'evoluzione. Però la grossa novità è appunto l'SCC, che le prime applicazioni si hanno sulla direttrice tirrenica, iniziata nel 2002 e completata nel 2004. Poi ci sono anche applicazioni appunto sulla linea adriatica in Veneto e intorno, per esempio, mi sembra, il nodo di Napoli, Roma e appunto Venezia. Poi sono quelle attivazioni che in ferrovia si fanno per fasi funzionali, quindi all'inizio quando c'è la novità si riescono a percepire chiaramente. Poi apri un pezzo oggi, apri un pezzo domani, avere la visione completa diventa difficile. Comunque è ancora in corso. Ovviamente il sistema di comando e controllo su tutti gli enti, anche con la gestione in caso di anormalità di interventi che normalmente avrebbero richiesto il presenziamento dell'impianto, che invece di primo acchito si possono fare in telecomando, la stessa applicazione dell'SCC viene ovviamente portata anche sulla linea ad alta velocità. Qui, in assenza del segnalamento laterale, l'impiantistica assume la denominazione di nucleo vitale periferico anziché ACS, almeno per ciò che concerne il movimento dei treni. Poi nel 2005, non appena si apre la Roma-Napoli ad alta velocità, e poi un mese e mezzo dopo, anzi no, era all'inizio di febbraio, la Torino-Novara, ecco, viene per la prima volta implementato il segnalamento europeo RTMS di livello 2, appunto è stato progettato per assicurare ai treni di diversi paesi di circolare senza soluzione di continuità su tutte le linee europee che ne sono dotate, ed è capace di garantire la circolazione in sicurezza dei treni con l'adozione di funzionalità e tecnologie d'avanguardia, anche nella comunicazione ovviamente della libertà della via, della velocità massima ammessa via radio. Adesso vi si vede l'interfaccia in cabina, dove appunto l'indice bianco sul tachimetro sia nella velocità ammessa e sulla freccia, diciamo sull'indicatore, compare quella effettivamente praticata in quel momento. Insomma, tutti i livelli di libertà della via con le relative velocità massime, l'autorizzazione ai movimenti, eccetera, eccetera, vengono inviati via radio e poi elaborati a bordo del treno. E il macchinista a questo punto, lo vedremo anche poi in seguito con il sistema controllo marcia treno e sistema di supporto condotta, non più il macchinista, no, scompare il capostazione, ma il macchinista oggi è più un conduttore, attento agli elementi riguardanti la libertà della via, la sicurezza. Non per niente anche la definizione non è più quella di personale di macchina, personale di condotta, perché l'idea del macchinista, del meccanismo, l'uomo che deve guidare e saper guidare il treno anche nelle condizioni più difficili, per le macchine aerostatiche, qui è inutile che mi metta ad approfondire questo, qui ci sono fior di macchinisti, sanno che cosa significa. Oggi con l'elettronica la macchina fa tutto da sola, si gestisce da sola, è quasi un gioco da bambino, si imposta la velocità, l'accelerazione, tramite l'assorbimento di corrente, il gioco è fatto. E c'è tutto invece il discorso sulla sicurezza. Oggi è più un macchinista, è più un conduttore attento a questi aspetti, che non alla guida materiale del treno nella conduzione della locomotiva. Oggi il macchinista non accompagna più il treno in deposito, un po' per via del fatto che si tratta ormai anche di composizioni reversibili, peraltro iniziate già negli anni 80, che si sono man mano sviluppate. Poi stazione prende posto sul treno, parte. C'è poi il pilota, no? Che porta la locomotiva qualora sia necessario in deposito. Anche il deposito non è più il deposito dove si entra, si fa manutenzione e ci si riporta in testa al treno con le composizioni reversibili, è l'officina manutenzione locomotiva. Poi in molti casi è l'impianto dinamico polifunzionale in cui si fa la manutenzione a treno completo, carrozze più locomotiva. Insomma, è cambiato completamente il modo di lavorare, fare manutenzione, di concepire un po' la ferrovia negli ultimi 20 anni. Sistema controllo marcia treno con la versione, diciamo, tra virgolette semplificata del sistema supporto condotta, che viene adottato sulle linee secondarie. Il sistema controllo marcia treno è in grado di fare la protezione della marcia dei convogli fino alla velocità di 250 km/h. Con sistema supporto condotta risulta applicabile su linee, diciamo, a scarso traffico la cui velocità massima è di 150 km/h. Diciamo che il principio, sostanzialmente la filosofia, ovviamente, e gli obiettivi sono gli stessi. Uno è un po' più semplificato rispetto all'altro, soprattutto a livello di impiantistica, a parte che poi ad un certo punto i due sistemi sono stati a livello proprio di sottosistema di bordo dei mezzi implementati ambedue. All'inizio era previsto l'applicazione dell'SCMT su tutta la rete fondamentale, cosa che è stata fatta entro il 15 maggio del 2008. La prima attivazione si ha nel 2003 sulla Torino-Novara e sulla Parma-La Spezia, e si prevedeva su alcune tratte il doppio attrezzaggio, cioè dove avrebbero viaggiato anche i mezzi in genere TD provenienti da linee secondarie che impegnassero, soprattutto in corrispondenza dei nodi, anche le linee con l'SCMT, questi mezzi, su queste linee avrebbe dovuto esserci il doppio sistema. L'SCMT con BOE, semplificando, il mezzo al binario e invece il sistema SSC con i transponder su sorte di supporti di pali a fianco del binario. Poi ad un certo punto con il sistema BL3 a bordo dei mezzi sono stati implementati tutti i sistemi. Qui è una foto che ho fatto una 668 di antichissima memoria, ormai le 1800 sono pezzi d'antiquariato come lo erano negli anni 80 le 772. Eppure cosa abbiamo? Allora, abbiamo sotto i captatori per la ripetizione di segnali in macchina, cosa che perché dove c'è l'SCMT c'è anche implementato il sistema di dove è presente ovviamente la ripetizione dei segnali in macchina. E poi in corrispondenza del finestrino dell'aiuto macchinista là in alto abbiamo invece, chiamiamolo il captatore per il sistema supporto con motoreno. Quindi abbiamo captatore per la ripetizione dei segnali, sotto qui non si vede perché mi sembra che sia subito dietro il carrello, abbiamo la boa per la captazione dei segnali provenienti dall'SCMT e sul tetto quello per il sistema supporto condotta. Qui le prime attivazioni sono nel 2006 su 180 km della rete sarda, vengono su questi 4.400 km di linee ultimati i lavori con le tratte italiane della Cuneo Ventimiglia il 30 aprile 2008, quindi praticamente in un anno e mezzo avviene, anche perché appunto il sistema è più diciamo semplice. Avviene l'attivazione su ben 4.400 km di linee e poi da giugno del 2009 è diventato praticamente obbligatorio viaggiare con questi sistemi di sicurezza. Questo, se vogliamo, a livello di infrastrutture, la parte riguardante RFI. Per ciò che riguarda i mezzi di trazione, c'è la formazione dell'inverter con i motori trifase. Queste qui sono questa è l'ultima E464 uscita, mi sembra, in corsa di prova proprio l'ultimo giorno di gennaio di quest'anno. A Savona c'era la 688 e la 687 dall'altra parte. Ho messo un po' sintetizzato tutta l'evoluzione a partire dalle 402A che entrano in servizio nel 1988 i prototipi, però le macchine di serie dal 1994, seguite dalle 80 E402B che avrebbero dovuto essere politensione, poter viaggiare anche sull'alta velocità con treni materiale ordinario, ovviamente nell'ordine di 200 km orari, cosa che poi non è mai stata fatta. Quando la macchina è stata resa interoperabile per i servizi con la Francia, il Wolf-Rayus, ma viaggiando a potenza dimezzata oltre Modane, il servizio regolare è durato ben poco. Poi c'è tutta la sfilza con delle locomotive che hanno equipaggiato gli ETR 500. Si parte con i primi 30 convogli con le E404 serie 100 che erano atte solo all'alimentazione a 3 kV, quindi solo in corrente continua, che poi sono state trasformate in E414, oggi le troviamo in testa ai Freccia Bianca. La seconda serie da altri 30 convogli, quindi altre 60 locomotive monocabina atte sia ai 3 kV che ai 25 kV in corrente alternata. Erano dunque potenza nominale 4.400 kW in corrente continua, 3.300 kW a 25 in corrente alternata. Poi nel momento in cui le E404 serie 100 sono state distrutte dal servizio e poi riutilizzate sui Freccia Bianca, sono entrate in servizio, sono state sostituite dalle E404 serie 600 che hanno 4500 kW in corrente alternata e 6000 kW in corrente continua. Contemporaneamente, mentre venivano immesse in servizio le E404 serie 600, le 500 venivano man mano distolte dai treni e potenziate a loro volta in modo tale da avere le stesse prestazioni delle E404 serie 600. Poi abbiamo ancora le 20 E412 locomotive universali usate più che altro sul Brennero, insieme poi alle 405 che dovevano essere quelle 42 locomotive costruite per la Polonia, poi la Polonia non le ha accettate per motivi squisitamente economici e quindi sono state prese in carico da Trenitalia Cargo e anche loro viaggiano essenzialmente sulla linea del Brennero. E poi ecco qui i grandi numeri, 688 e 464 che dal 1999 fino a gennaio del 2013 appunto sono state realizzate in questo numero, ormai la locomotiva unificata come sappiamo del servizio regionale e interregionale. Insomma, una bella sfilza di macchine, tutte hanno in comune appunto l'inverter e il motore trifase. L'alta velocità è basata sull'impiego degli ETR 500, come sappiamo, dei pendolini. Anche qui c'è tutta l'evoluzione degli ETR 500 a partire dalla consegna dell'X nel 1988, gli Y nel 1990, che il 2 giugno 1991 iniziano il primo servizio commerciale con due coppie di Intercity Roma-Firenze. Il servizio praticamente inizia nel 1996, poi con il 1997, con un numero congruo di elettrotreni, appunto l'inizio di Eurostar Italia e quindi 30 passacoppie sulla Milano-Roma. Intanto c'è anche l'evoluzione del pendolino, perché nel 1995 entra in servizio il pendolino di seconda generazione 460 con l'assetto cassa con gli attuatori a livello dei carrelli, quindi un minore ingombro in cassa, poi anche qui ovviamente l'aggiornamento dal punto di vista della trazione, anche qui l'inverter, l'impiego dell'inverter. L'anno successivo i nuovi TR 470 per la società Cisalpino, che in effetti sono anche storicamente, se vogliamo, i primi elettrotreni interoperabili che vengono usati come tali tra Italia e Svizzera. Con quell'orario invernale iniziano anche i servizi Italia-Francia tra Milano, Torino e Lione, mentre i TGV da Parigi venivano fino a Milano. In un momento in cui lo spirito europeista sembrava dovesse dare un grande impulso all'Europa dopo Maastricht, poi uno spirito che purtroppo nel corso del 2000 si è perso praticamente. Quindi, nel 1995 l'ho già detto, i primi TR 500 di serie ordinati nel 92, quelli a corrente continua solo. Nel 2003 c'è l'inserimento di una dodicesima rimorchiata di seconda classe, nel momento in cui vengono inserite in composizione a 30 convogli appunto due locomotive della nuova serie 600, e intanto nel 2005 le 500, la serie 500 viene potenziata con la sostituzione dei trasformatori da 4700 kW con altri da 6.000 km. Insomma, la storia dei 500 è un po' complessa, hanno avuto la loro evoluzione e poi si è tornati di nuovo dalle 12 alle 11 rimorchiate, perché sulla tra Firenze e Bologna con 12 rimorchiate è risultato subito difficile riuscire a mantenere l'orario. Basta vederlo nel senso Milano-Torino, non appena si Milano-Torino, appena si incontra una livelletta di un per qualche motivo, perché magari c'è un cavalcavio, che subito la velocità diminuisce, sono proprio presi per il collo con 11 rimorchiate. 1998 vengono poi consegnati anche gli ETR 480, che poi vengono resi un po' di tensione per circolare sulle linee ad alta velocità tra il 2005 e il 2009. Oggi la serie ETR 480 non esiste più, sono stati poi riclassificati come po' di tensione in ETR 485. Ultimi arrivati gli ETR 600 nel 2008, che prendono appunto servizio il 13 di dicembre, e l'anno dopo gli ETR 610 di Cisalpino, che poi vengono subito suddivisi tra sette le ferrovie federali svizzere e sette le FS, perché Cisalpino viene sciolta. Ecco, l'altra ferrovia, non quella dell'alta velocità, che cosa mette in campo? Allora, il 1999 i treni ad alta frequentazione per i servizi soprattutto sui grandi nodi urbani, Roma, Milano, Torino, poi si aggiungono Venezia, Genova, in tutto sono 99 treni. Qui abbiamo circuito di trazione chopper più inverter raffreddato d'acqua, motore a sincroni trifase anche qui, per dirlo in breve, 100 metri di lunghezza, 476 viaggiatori seduti, potenza di 2500 kW e velocità massima di 140 km/h. Ci sarebbero poi i BAF, che si chiameranno Minuetto, treni a bassa, per i servizi a bassa frequentazione, in due versioni: trazione diesel da 130 km/h con turbocambio Foyt e quello elettrico con azionamento inverter IGBT e motore a sincroni trifase da 160 km/h, possono viaggiare fino in tripla e anche in composizione promiscua, un diesel e un elettrico, però non mi risulta che al di là delle prove sia mai stato fatto. 61% del piano di calpestio è ribassato, solo in corrispondenza dei carrelli abbiamo il piano di calpestio rialzato, ma perché? In trazione diesel, quello è appunto un Minuetto TD, infatti anche i, chiamiamoli, i captatori sopra la cabina di guida per il sistema supporto condotta, quindi un TD. In versione TD, corrispondenza del carrello, c'è il motore di trazione e il cambio, mentre in versione TE ci sono, se ben ricordo, gli inverter, i cassoni degli inverter. Poi sono tutti i servizi ausiliari invece sul tetto. Climatizzazione, la versione TD ha i radiatori del raffreddamento dei motori, quindi qualche complicazione a livello di circuiti. Nella versione TE ha anche per esempio il reostato, perché la frenatura ovviamente elettrica può venire sia recupero sia in versione reostatica. Sono dei bei treni con delle buone prestazioni. Può essere discutibile la sistemazione dei posti in corrispondenza degli snodi delle casse, dove sembra di essere su un tram, e farsi Torino Armaditaggia di sopra non è che sia l'ideale. Niente, qui siamo tornati indietro invece di andare avanti. Dunque, cos'è successo? Ah, ecco. trazione diesel cosa succede in declino? Tra le nuove elettrificazioni, peraltro non particolarmente numerose, e soprattutto il calo dei traffici sulla rete complementare, non vengono più costruite locomotive diesel e nemmeno automotrici praticamente per... Dunque, le ultime 663 erano del 1983. I minuetto sono TD, vengono messi in servizio all'inizio del 2005. Praticamente per 20 anni non vengono costruite nuove automotrici. D'altra parte il parco ormai era abbastanza moderno, basato sulle 668 e sulle 663, che addirittura dal 1993, dopo che erano state accantonate le ultime ALM 873 e 773 che ormai facevano dei servizi sporadici, per 10 anni praticamente sono le regine incontrastate, ripeto, le 668 e le 663 del parco TD. Le locomotive, le ultime 445, sono del 1988 o forse gennaio del 1989. Da allora locomotive da treno non ne sono più state costruite. Solo nel campo della manovra si assiste ad alcune rimotorizzazioni, aggiornamento tecnologico anche dei cambi. Le uniche locomotive ad entrare in servizio sono le 255, che tra l'altro sono anche le ultime locomotive nel 93 costruite dallo storico marchio Badoni di Lecco, e poi le 32D146 per manovre pesanti, che vengono suddivise in 25 unità ordinate e impiegate da cargo, per manovre nei grandi scali, o tradotte anche tradotte tra gli scali principali e la terminalizzazione di un carico, magari anche a parecchi chilometri di distanza, e 7 vengono impiegate invece dalla passeggeri, per le tirate dei convogli anche qui tra le stazioni, i grandi parchi di ricovero e il servizio presso gli invasi dei traghetti, andando a sostituire quelle che erano le 143 e le 141 precedenti. Sulle automotrici l'unica innovazione un po' significativa è l'adozione della climatizzazione, potenziando i motori delle 668 da 170 a 200 kW, l'adozione della climatizzazione, oltre al rinnovamento degli arredamenti interni, quindi una sorta di restyling, a partire da praticamente dal 2000, perché prima c'erano stati da metà degli anni 90 fino al 2000 solo degli esperimenti. Il discorso del revamping o del, come chiamarlo, ristrutturazione in italiano, vale molto anche nel campo delle carrozze. Vabbè, prima vediamo le nuove costruzioni. Tra l'87, vabbè, torniamo un po' indietro nel tempo, e il 2002 vengono immesse in servizio ben 745 unità di seconda classe del tipo WIP Z1, con la serie ordinata nel 1993, che è dotata di WC chimici, 100 unità di prima classe, 80 di seconda classe con compartimento a salone e il posto per gli HC, 40 bagagliai e 35 carrozze semipilota, che sono le ultime ad essere ad entrare in servizio tra il 2000 e il 2002. Ultimo tentativo di rilancio dei treni notti con le 20 carrozze letti di lusso della serie Excelsior, che praticamente hanno viaggiato pochissimo. La vera novità, se vogliamo, a partire dal 2005 sono le carrozze bivalto a due piani, che ben conosciamo, che vanno a potenziare, in parte a sostituire anche il parco delle carrozze ormai un po' obsolete. Due piani e anche a piano ribassato, che comunque sono oggetto a loro volta di un revamping, soprattutto quella a piano ribassato, che secondo me ha dato anche degli ottimi risultati. Le carrozze a piano ribassato che sono state modificate e climatizzate, tanto di cappello, forse è il lavoro riuscito meglio. in quella serie di rifacimenti a cui abbiamo assistito. Che, ecco, rifacimenti che iniziano a metà degli anni 90 con le WikiLeaks che vengono distrutte dal servizio e assegnate allora al trasporto locale, poi alla regionale, che vengono climatizzate e sono caratterizzate dalla serie semipilota a piano parzialmente ribassato. Entrano in servizio verso la fine del decennio, praticamente mi sembra la vigilia dell'anno santo sulla tra Roma e Fiumicino, e poi sulla e poi vabbè, sì, sono in tutto 200 carrozze, forse anche qui al nord di sicuro, anche sulla Roma-Napoli, ma adesso non vorrei dire una sciocchezza. Nell'estate poi del 2006 vi sono anche i primi servizi delle WIC Z1 Gran Conforto, che vengono nell'ambito del progetto 901, vengono trasformate in carrozze per i nuovi servizi Eurostar City, che poi dalla fine di marzo, anzi in realtà agli inizi di aprile del 2007, vengono messe anche in composizioni alle prime composizioni bloccate, che poi conosceremo come Freccia Bianca, in cui abbiamo le E414, ex E404 degli ETR 500 con alimentazione solo in corrente continua, modificate per costituire queste composizioni bloccate, di cui abbiamo l'esempio appunto qui, soprattutto al nord. Attualmente la maggior parte dei servizi vengono in effetti effettuati tra Torino, Milano e Venezia. Questo è un po' il quadro generale per sommi capi e così un po' di corsa, volo d'uccello, su quella che è stata l'evoluzione del parco in questi ultimi anni. Questo è quanto.